intervento del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni sul tema «Gli ebrei e la cultura», in occasione della giornata di studio organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, mercoledì 17 gennaio 2007, registrato da www.torah.it.
Beh, desidero ringraziare gli amici della comunità di Sant'Egidio per questa bella idea del convegno, che segna una data importante, molto simbolica, molto significativa, e saluto i presenti, prima di tutto il nostro moderatore, l'ambasciatore Benhur, le eminenze presenti, gli ambasciatori, tutte le personalità. L'argomento che mi è stato assegnato è un argomento che mi mette un pochino in imbarazzo e spiegherò subito perché, raccontando un episodio che può essere che ricalca un pochettino l'antica storia che tutti conosciamo di quel pagano che una volta voleva farsi ebreo e pretendeva di conoscere l'ebraismo nel tempo in cui uno sta in piedi su un'unica gamba, e andò da due maestri, andò da Shammai, che lo cacciò via in malo modo, e andò da Hillel, che gli disse: siamo il prossimo tuo, e questo è l'essenza della Torah. E lo dico perché il mio maestro Augusto Segre una volta ricevette un giornalista che voleva fargli un'intervista sul contributo degli ebrei alla civiltà e alla cultura, e lui lo cacciò via in malo modo. Per quale motivo lo cacciò via? Perché nel pensiero di Augusto Segre c'era un'obiezione fondamentale: anche se gli ebrei non avessero fatto assolutamente nulla per far migliorare la cultura del XX secolo, questo non gli toglierebbe una virgola del loro diritto ad esistere. In realtà il discorso della cultura è un formidabile argomento apologetico, perché dice: guarda quanto sono bravi gli ebrei. Però, e anche se non fossero bravi? Allora, questo argomento, quindi, io utilizzerò, sfrutterò il tempo che mi è stato dato, intanto per esporlo, ma poi anche per esporre in margine la problematicità di questo tema. E quindi l'intervento sarà diviso in due parti: una prima parte che sarà un elenco telefonico nel quale esporrò in che cosa consiste il contributo ebraico alla cultura del XX secolo, la seconda parte nella quale cercherò di farci delle domande, perché le risposte sono difficili. E andando molto rapidamente, il contributo alla cultura del XX secolo portato dagli ebrei è un contributo eccezionale che va ben al di là della entità numerica del popolo ebraico. Oggi gli ebrei rappresentano, rispetto alla popolazione mondiale, il 2 per mille. Se noi prendiamo degli indicatori, come possono essere i premi Nobel ebraici, noi abbiamo che, rispetto a questo 2 per mille, il 19% dei Nobel in chimica sono dagli ebrei, il 38% di quelli in economia, il 13% della letteratura, il 10% per la pace, il 26% per la fisica, il 28% per fisiologia e medicina. Nel nostro piccolo, come via italiani, ci difendiamo, abbiamo 4 premi Nobel: Luria, Segre, Levi Montalcini e Modigliani, che stanno circa il 20% rispetto allo 0,5 per mille della popolazione italiana. Quindi sono cifre abbastanza da record. Se noi facciamo una rassegna dei vari settori interessanti, cominciando dalle scienze umane, io non sono certo una di quelle persone che dice il contributo alla cultura deve essere soltanto sulle scienze umane e non sulla scienza, perché sulla scienza è un contributo fondamentale alla cultura. Gli ebrei, per esempio, nello sviluppo della moderna antropologia, facciamo qualche nome: Frank Boas, Emil Durkheim, Marvin Harris, Claude Lévi-Strauss, Lucien Lévi-Brull, e potremmo andare avanti. Ogni tappa fondamentale degli sviluppi scientifici è caratterizzata dalla presenza di un ebreo, e il fenomeno non è soltanto fermo agli inizi degli anni 50, è un fenomeno che continua, perché agli inizi degli anni 50 si dicevano che ci sono tre ebrei che hanno cambiato il mondo, recente, senza contare quelli che hanno cambiato 2000 anni fa, o 3000, 4000, e sono i tre recenti, si faceva il nome di Einstein, Freud e Karl Marx, ciascuno a modo suo ha cambiato, le scoperte scientifiche più recenti in medicina, dai neurotrasmettitori alle endorfine, ai contraccettivi orali, ai vaccini Salk e Sabin, al vaccino contro l'epatite B, alla scoperta dell'interferone, eccetera, 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 pagine intere di scoperte attribuibili a ebrei. C'è per esempio un argomento di cui si parla sempre di medicina, si parla sempre di fisica, c'è un argomento del quale bisogna parlare adesso, e la scienza del computer. Nell'informatica il contributo ebraico è enorme. Ci sono tutta una serie di modelli, di programmi, di linguaggi, di concetti scientifici, cose comunissime che si impiegano nella realtà quotidiana, che sono uscite da test ebraiche. Chi si ricorda il BASIC, Minix, l'algebra del computer, il metodo Monte Carlo, sistemi algoritmici complessi che poi si usano per esempio nella telefonia. Chiunque ha un telefonino dovrebbe sapere che sfrutta l'algoritmo di Viterbi, che è anche questo un ebreo italiano, che grazie alle follie di questo Parlamento del 38 è stato regalato agli Stati Uniti. Ma chiunque usa internet dovrebbe sapere che è stato inventato da varie persone, di cui una notevole squadra di ebrei, e lo stesso chiunque fa una ricerchina sul computer con Google dovrebbe sapere che anche Google è stato inventato da ebrei. E che dire della musica? La presenza ebraica degli ebrei come esecutori, compositori, direttori d'orchestra. Dei due terzi dei violinisti, metà dei violoncellisti e il 40% dei pianisti importanti sono ebrei, un quarto dei direttori d'orchestra importanti, i compositori sono un po' di meno, ma sono un po' di meno perché sono soltanto al 10%. È stato fatto negli Stati Uniti l'indice dei testi più citati nelle arti e nella letteratura umanistica, e di questi 100 testi ce ne abbiamo almeno una ventina opera di ebrei. Ne cito qualcuno: La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn, Le investigazioni filosofiche di Ludwig Wittgenstein, Gli aspetti della teoria della sintassi di Noam Chomsky, La grammatologia di Jacques Derrida, nuovamente opere di Chomsky, di Wittgenstein, L'antropologia strutturale di Levi-Strauss, L'interpretazione dei sogni di Freud, le opere di Popper, e così via. L'ho detto, avrei fatto un elenco telefonico. Se noi pensiamo ai filosofi, potremmo citare alcuni nomi che hanno segnato quest'ultimo secolo: Henri Bergson, Isaiah Berlin, Niels Bohr, Georg Cantor, Noam Chomsky, Derrida di nuovo, Freud, Husserl, Popper e così via. Abbiamo quindi questa brevissima esposizione di dati, serve a significare un dato fondamentale. Il contributo degli ebrei alla cultura del XX secolo è stato fondamentale. Il XX secolo, come formazione culturale, scientifica, tecnologica, non sarebbe stato quello che è se non ci fosse stato il contributo ebraico. E questo è successo malgrado tutte le sofferenze che il popolo ebraico ha dovuto subire proprio in questo secolo, che ha raggiunto il suo culmine nella storia delle sofferenze. Allora le domande sono tante. La prima domanda è: perché è successo questo? Perché il popolo ebraico offre tanto contributo culturale? Le risposte possibili non esauriscono l'argomento. Si potrebbe osare di dire, ma questo poi ci porterebbe subito all'accusa di razzismo, che è una ricchezza genetica. Si potrebbe dire che questo dipende da una predisposizione culturale allo studio. Si potrebbe dire che questo dipende da una posizione naturalmente critica rispetto alla società e alle verità esistenti, per cui ogni persona che nasce in una famiglia ebraica, la più remota che sia, dalle sue radici ebraiche, comunque non accetta i concetti della maggioranza e si pone in forma critica. È da questa critica che nasce lo spirito di innovazione. E tra l'altro la critica può essere tranquillamente anche verso la propria tradizione. Quindi la domanda del perché ci sia questo enorme contributo ebraico rimane aperta, anche se da un punto di vista, diciamo, puramente religioso non si può escludere che questo contributo sia in qualche modo una conseguenza di una scelta fatta dal Padre Eterno, perché se in qualche modo ci ha scelto a certe missioni qualche migliaia d'anni fa, evidentemente c'era una certa fiducia nelle potenzialità di questo gregge che aveva scelto. E questa può essere una risposta che ovviamente non soddisfa in tutto e chiaramente richiede un certo tipo di approccio di fede. Il problema drammatico è questo contributo ebraico alla cultura, a spese di che cosa c'è stato? Con l'emancipazione gli ebrei sono entrati nella società moderna e ci sono entrati portando enormemente il peso delle loro disponibilità e delle loro potenzialità intellettuali. Questo è stato fatto a spese del rapporto con la tradizione. La stragrande maggioranza dei personaggi che ho citato ha un rapporto blando, se non critico, con la tradizione ebraica, con l'osservanza ebraica. Cioè, accanto ad Augusto Segre, che dal punto di vista religioso si arrabbiava con chi ci parlava del si faceva bello del contributo ebraico al mondo, c'erano delle persone che, quando gli hanno chiesto, tutti quelli che fanno queste statistiche, gli hanno chiesto di chiarire i suoi rapporti con l'ebraismo, si sono arrabbiati perché consideravano il proprio apporto alla società estraneo alle radici ebraiche. Uno di questi è Feynman, che è stato estremamente un genio della fisica, è stato estremamente polemico su questi approcci. Allora, il paradosso è che da una parte c'è un'enorme presenza ebraica, ma questa presenza ebraica è stata fatta a spese dell'ebraismo, o come se non dipendesse dall'ebraismo, oppure rifiutando la radice ebraica. Questo ha fatto anche vedere come il mondo ebraico abbia messo in crisi negli ultimi 50 anni un modello medievale, modello che ha il suo più importante rappresentante in Maimonide. Maimonide rappresenta il dotto pluridisciplinare che eccelle è dir poco nella rappresentanza della tradizione rabbinica, ma al contempo è un medico ed è un grande filosofo, una persona che riassume nel suo impegno organicamente tutti gli elementi. Tutti i personaggi della storia recente che contribuiscono alla cultura del mondo invece spezzano in maniera spesso polemica questo legame, e questa è una domanda che c'è aperta. E a questo punto dobbiamo chiederci qual è il senso, e non possiamo dare una risposta. Il paradosso della presenza ebraica nel mondo: se dovessimo dare una risposta puramente spirituale a qual è il contributo ebraico alla cultura, che non è quella delle statistiche, dei premi Nobel, di Google, eccetera, eccetera, ma dobbiamo dare a livello spirituale, come è anche in qualche modo il senso di questo convegno, direi che il vero contributo è quello della resistenza. Il XX secolo ha dimostrato che il popolo ebraico ha resistito a tutto, è stato capace di farsi bruciare e uscire dalle ceneri vitale come non mai. E chi un tempo lo odiava, molti di coloro che un tempo lo odiavano hanno cambiato notevolmente il loro atteggiamento e lo rispettano per la fede alle sue radici religiose, non così per altri che invece continuano ad odiarlo. Ma malgrado tutto, l'esempio fondamentale, diciamo, a livello spirituale è quello della resistenza. Il futuro qual è? Il futuro è molto interessante, perché è difficile definirlo, ma il futuro si pone almeno tre linee notevoli. La prima linea è quella dello Stato di Israele, dove oggi vivono più di 5 milioni di persone e di ebrei, e in questo Stato si formano senza interruzioni, malgrado tutti le distrazioni, diciamo, e le urgenze militari, si formano in continuazione grandi capitali di intelligenze, e ci sono stati anche recentemente dei Nobel, proprio scienziati israeliani, che non vivono assolutamente la loro ebraicità in maniera conflittuale al loro contributo alla cultura, e quindi in qualche modo la frattura dell'emancipazione si sta componendo nella terra di Israele e nello Stato di Israele. Un altro punto di sviluppo del discorso è che uno dei fondamentali contributi che può nascere dal popolo ebraico è quello del dialogo, un dialogo che però dovrà essere gestito non secondo le istruzioni di chi ci invita al dialogo, ma dovrà essere un modo per dialogare con la società e con le differenze, per affermare i nostri principi in maniera pacifica. Purtroppo l'abbiamo dovuto sempre affermare in maniera di sopportazione delle violenze nei nostri confronti e cercando di rimanere fedeli alle nostre idee senza perdersi, perché uno dei rischi del dialogo, senza negarcelo, è anche quello di perdere se stessi. E il terzo punto fondamentale su cui dobbiamo lavorare per portare il contributo è quello dell'etica. Presentare al mondo il nostro modello etico non è un discorso antico, è un discorso di estrema attualità nel quale dobbiamo tutti vederci protagonisti e consci che questa rappresenta per noi una missione fondamentale. Vi ringrazio per l'attenzione.